piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Tutto comincia nell'ottobre 2016, a pochi giorni dal voto per le presidenziali statunitensi, quando su 4chan, una piattaforma frequentata dai suprematisti bianchi della alt-right americana, comincia a circolare un thread in cui si dice che la pizzeria Comet Ping Pong di Washington è in realtà una copertura per un vasto giro di pedofilia, traffico di minori e riti satanici che fanno capo niente meno che alla candidata democratica Hillary Clinton. Fantasie deliranti, ma la teoria, rilanciata dai social e sul canale InfoWar dal guru della destra alternativa Alex Jones, diventa virale e fornisce la base per la nascita di QAnon, la teoria cospirazionista più popolare del momento, con adepti in quasi tutti i paesi del mondo.
E proprio da questo vogliamo iniziare. Oggi avete ampiamente seguito e state seguendo anche nelle nostre cronache, nei giornali radio, quello che è accaduto ieri di fronte e all'interno del Sancta Sanctorum della democrazia. Ma tutto si ferma e tutto si, diciamo, focalizza su un'immagine che potremmo dirlo che è il punctum di tutta questa storia. È l'immagine di Jack Angeli, un ragazzo, un ex attore, vestito con una strana, uno strano assemblaggio, qualcosa a metà tra toro seduto, con dei pellami, delle ampie corna, coperto di tatuaggi, con una lancia in mano. Uno entra dentro il Campidoglio degli Stati Uniti d'America con una lancia in mano, con una bandiera americana attaccata, con tatuaggi che portano simboli. E oggi in molte prime pagine dei giornali c'è la foto appunto di questo signore travestito da sciamano. E proprio sul senso che sia stato uno sciamano idealmente a guidare o essere comunque l'elemento più rappresentativo di quella singolare accozzaglia di esseri umani travestiti da qualcosa che hanno dato l'assalto a quello che era il simbolo comunque della civiltà, perlomeno negli Stati Uniti, della democrazia, dei principi che hanno fatto sì che gli Stati Uniti fossero indicati, perlomeno a torto ragione, come una sorta di faro della democrazia nel mondo. E dietro questo c'è un sistema di pensiero ben preciso. Un sistema di pensiero, stamattina ragionando con Fabrizio Intonti sulla trasmissione che stavamo per fare, abbiamo pensato e immaginato che fosse la radicalizzazione della risposta spaventata dell'Occidente a quello che è l'integralismo islamico, che in fondo rappresenta una forma arcaica, arretrata, depressa di quello che è un sentimento religioso rispettabile, e su una chiave di violenza e di radicalizzazione. Sono i profeti di un movimento che in realtà mira all'abolizione della società, perché la società è un sistema complesso di relazioni fra esseri umani che non trovare la maniera per interagire, accettando e facendo tesoro delle differenze altrui. Questo comporta una sorta di rivolta a tutto ciò che rappresenta il mondo moderno, e prima di tutto la complessità, la scienza come alternativa alla superstizione. E non a caso uno sciamano è il rappresentante di tutto ciò che è prescientifico e anche pre-letterato, una famosa contrapposizione fra il letterato e lo sciamano, è proprio la contrapposizione fra un mondo che si basa sul mito, si basa sulla superstizione, sulla credenza, un mondo che cerca in qualche maniera di fondare le proprie azioni sulla verifica, sulle certezze che si possono sovrascrivere continuamente, che dà la scienza. E in questo mondo è un mondo molto semplice, molto banale, un mondo in cui i più forti prevalgono sui più deboli, in cui esiste una legge primordiale, in cui si ritorna nel contesto americano a un mondo di frontiera, in cui gli uomini si distinguono tra quelli che hanno la colta al fianco e quelli che non ce l'hanno, e i primi prevalgono sui secondi. In cui il sostrato americano di origine nativo è un richiamo ulteriore a qualcosa che va oltre la razionalità. Ma guardate, questo è un sentimento comune, un sentimento diffuso, non è qualcosa che appartiene soltanto agli Stati Uniti, è qualcosa che in qualche maniera serpeggia anche alle nostre latitudini. Noi abbiamo avuto già, e oggi i social ne sono pieni, di questa assimilazione, dei travestimenti simili ai tempi dei primi raduni di Pontida, che più o meno portavano un'idea molto similare di un ritorno al pane, il vino al vino. C'è una foto di Borghezio con un costume identico a quello di Jake Angeli, anche lui con le corna, anche lui con la pelliccia sulla testa, anche lui a rimpiangere un mondo arcaico e lontano. Oggi su questo vorremmo riflettere. Oggi vediamo come sia facile passare lo strapparsi alla mascherina al mascheramento di qualcosa che simboleggia un tempo che non potrà più tornare, o perlomeno non sarà più la chiave di lettura della contemporaneità. È un grande rispetto e ammirazione e interesse per tutto il mondo del mito, ma il mito non può essere la chiave di lettura della società complessa che stiamo vivendo. Oggi vi chiederei di trovare dei segni di riconoscimento anche alle nostre latitudini di quello che è ormai esploso palesemente come fenomeno americano, che era stato considerato un fenomeno folcloristico, quasi divertente, quasi su cui sorridere. Ma io ho qui davanti a me un articolo uscito su Open, che è un'importante testata di informazione online, scritto da David Puente, che è del 3 novembre 2020, dice: cos'è QAnon, la setta digitale che non dovete sottovalutare? E oggi ho con me David Puente, che è passato la notte insonne a seguire le vicende americane, e con lui cercherò di capire e decifrare quella che è, diciamo, la portante antropologica di questo movimento, di cui l'aspetto politico oggi mi interessa poco. David Puente, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Tu sei stato, diciamo, profetico, fra i pochi osservatori, almeno nel nostro paese, che non consideravano proprio un gioco, una favola, questo movimento. Alla fine non è successo nulla di irreparabile, almeno al momento, se non vogliamo considerare grave 4 morti, decine di feriti e l'entrata nei posti più importanti del governo americano di persone che mettono gli scarponi sulla scrivania della portavoce del governo o girano per le sale che in realtà dovrebbero essere presidiate. Ecco, vediamo di capire esattamente cosa c'è dietro quel signore vestito da sciamano pelle rossa. Tu l'hai definito molto bene, ma spieghiamolo e raccontiamolo a chi ci ascolta.
Beh, diciamo che comunque una cosa l'ha portata di molto negativa questa vicenda del QAnon. La ragazza che è stata uccisa dall'agente di polizia all'interno del Campidoglio era una credente della teoria di QAnon, quindi
Ashley Babbitt, una veterana addirittura, una che ha combattuto, è stata una veterana dell'Air Force, mi pare.
Sì, esatto, quindi non stiamo parlando di persone che magari da un'estrazione sociale magari bassa o che sia per forza, cioè anche, ci sono anche persone che hanno comunque un'istruzione, che purtroppo sono cascate in questa rete settaria, che credono appunto che ci sia una rete di pedofili che si nutrono del sangue, dell'adenocromo, dei bambini, insomma c'è tutta una storia veramente.
Ecco, spieghiamolo bene questo, perché questa è la chiave di tutto, diciamo. In questa famosa pizzeria, dietro la sigla della pizza al formaggio, in realtà si scelava la sigla della raccolta di questa sostanza strana, che non si capisce bene, l'adrenocromo, che si scaturirebbe dai bambini uccisi, maltrattati e violentati, e avrebbe dato a Hillary Clinton la possibilità di ringiovanire di 10 anni, e ce l'ha documentazione fotografica.
Sì, documentazione fotografica, che poi sono foto mischiate negli anni, quindi sono un imbroglio di per sé, ma è tutto un imbroglio, perché tra l'altro questo fantomatico Q, di cui diciamo è il profeta di questo movimento, nessuno sa l'identità. C'è chi addirittura pensa che sia John Kennedy, cioè rendiamoci conto che abbia finto la sua morte per poi tornare a diventare poi presidente una volta che Trump abbia rivinto le elezioni.
Sì, ci sarebbe un Kennedy nascosto da qualche parte, ancora vivo, pronto a riscatto. Poi riscatto di cosa? Del bianco che ha come orgoglio l'essere bianco in una popolazione in cui c'è un grande mix di colori che dovrebbero convivere.
Ma guarda, È difficile a volte pensare che cosa vogliono veramente i QAnon, perché è un accozzaglio di tutto. Cioè, da chi pensa che sia che i vaccini contengano i microchip, a quelli che pensano che ci siano le scie chimiche, a quelli che pensano che il mondo sia cavo, a che sia piatto. Cioè, è un movimento che è riuscito a raccogliere veramente tutte queste credenze e a farle in qualche modo coincidere fra di loro, perché dietro di tutto c'è sempre questo nuovo ordine mondiale o qualcosa che ci vogliono nascondere. Quindi la capacità dei QAnon è proprio questa, di essere riusciti a raggruppare e continueranno a raggruppare ulteriori teorie di complotto, ulteriori dubbi delle persone per farne proprio una lotta. Quindi sì, è molto più grave di quello che potevamo pensare, perché se potevamo pensare appunto a singoli episodi, invece qua dobbiamo vedere un grande stormo di uccelli che ci viene addosso.
Ecco, molte volte, lo dico come storia biografica di questa trasmissione, sono stati accusati di allarmismo quando dicevamo che dietro il movimento Novax, dietro i No Mask, dietro queste apparenti espressioni di libertà di pensiero e di azione, in nome della libertà si fa tutto questo, si nascondeva qualcosa di più complesso. Non so se sei d'accordo, David Puente, ma facendo una veloce retrospettiva in quello che è stato il mondo nei secoli passati, vediamo che più o meno ci si è sempre mossi in questa maniera, dal Medioevo fino, diciamo, al 500-600, l'origine dei primi massacri delle comunità ebraiche nasce proprio da questa sorta di leggenda del sangue, che anche loro prendessero i bambini dei cristiani per prenderne il sangue, per farne dei rituali che li rendevano forti, invincibili, più o meno la stessa cosa. E ricordo i manifesti dei Novax, questi bambini trapassati alle siringhe, l'idea emotiva che il carpire l'innocenza della parte sana del mondo faccia parte comunque di una sorta di patto satanico, diabolico. Vediamo di raccontare un po' più nel dettaglio questa mistica, perché molte volte noi inconsapevolmente ce ne facciamo portatori o la giustifichiamo, o in nome della libertà di espressione e di dibattito sottovalutiamo quello che in realtà ci sia dietro.
Beh, loro giocano molto sul fatto appunto della paura nei confronti dei nostri figli, dei nostri bambini. Quindi qual è il miglior modo per appunto agevolare la diffusione di una teoria di complotto? Appunto puntare sulle cose più importanti per noi. E la storia appunto dei bambini stuprati, privati del loro sangue durante appunto lo stupro per ottenere questo intruglio, questo adenocromo, è perfetto da questo punto di vista per instaurare questo timore e questa rabbia nei confronti dei mostri, di questi vampiri del nuovo millennio.
Ma erano le stesse cose che dicevano gli ebrei, che li bucavano lentamente, cioè abbiamo anche fatto un santo che poi fu naturalmente rinnegato in tempi più recenti, li dissanguavano poco a poco, cogliendo questo sangue misto da terrore, perché questa era la maniera per farne una sorta di loro particolare eucaristia che serviva naturalmente a dare forza. Il siero dell'invincibilità è qualcosa che c'è tutta la narrativa fantasy dai vampiri agli alieni dietro, eppure questo porta migliaia di persone a salire come formiche sulle mura del Campidoglio, entrare dentro, spaccare tutto, con l'idea che qualcuno gli avrebbe dato a loro la libertà, la licità di farlo, perché non si fa una cosa del genere se non si pensa di essere appoggiati.
Beh, di fatto dalla creazione del cattivo, dell'esplicazione dell'orrore, c'è anche stata la proposta dell'eroe. E in questo caso la narrativa di Q è stata trovare in Donald Trump l'eroe che avrebbe liberato tutti. Quindi anche lì si dà una ulteriore forza, un ulteriore sostegno ha una credenza, appunto, avendo la possibilità di trovare la salvezza. La salvezza, appunto, è stata individuata in Trump.
Quindi ci sono immagini di Trump con le ali bianche di arcangelo, con una spada da angelo sterminatore in mano. Sembra assurdo, paradossale, perché senza entrare nel merito della persona, ma quanto iconograficamente più lontano dalla figura dell'angelo eroe così è proprio Trump, non c'entra assolutamente nulla. Eppure tanto è bastato per vedere in lui la figura del salvatore. Ma quanto lui ha secondato in fondo questa fetta del suo elettorato importante, perché alla fine la sua truppa d'assalto erano proprio quelli che abbiamo visto entrare l'altro giorno, ieri, in Campidoglio.
Non li ha rinnegati, quando gli hanno chiesto se lui cosa ne pensasse appunto di questo movimento qui o no, gli ho detto boh, a me mi appoggiano, quindi non ci vedo nessun problema. Quindi è stata una risposta che ha spiazzato parecchi, però di fatto a lui conviene in qualche maniera questo movimento, perché sono appunto sono una sorta di estremismo che gli può essere utile, però allo stesso tempo scaricabile in qualsiasi momento, perché come fanno loro stessi, se ci rendiamo conto, io la definisco una setta, una volta che uno di questi fa un errore troppo grande, la setta è pronta a dire lui non fa parte di noi, e anzi è un infiltrato del nemico.
Poi in questo gioco di rimandi, di ambiguità che nasce proprio, tutto nasce da delle aree della rete in cui l'ambiguità fa parte proprio del sistema che sostiene. Pensa che c'è qualcuno che addirittura ha posto come origine di questo movimento un romanzo storico uscito alla fine del secolo, i primi anni, gli ultimi anni del millennio passato, ad opera del gruppo Wuminga, allora si chiamano Luther Blissett, che erano, diciamo, i rappresentanti del neosituazionismo italiano, tutto quanto può essere più lontano da un'idea di arcaismo, di ritorno, anzi diremmo una cosa molto di sinistra per loro, che hanno scritto questo romanzo in cui, intitolato proprio Q, in cui c'era una storia ambientata al tempo delle battaglie di Lutero fra riforme contro riforma, in cui c'era questa idea del nome collettivo. Questo dà ancora più forza all'ambiguità e la totale mancanza di un nesso logico e razionale in questo movimento, eppure coinvolge molte persone, l'abbiamo visto nelle nostre piazze, ragazzi, dietro i gilet arancioni c'erano questi, le interviste lo fanno vedere, gente che negava, e gli scandalizzati del termine negazionismo, secondo me, in questo momento dovranno un po' ripensare le loro diciamo scorrettezze nel voler fare anche la precisazione lessicale. Non siamo negazionisti, negazionisti erano qualcosa di molto brutto, noi invece siamo per il principio della libertà. Ma quale libertà? Entrare armati nel luogo delle istituzioni?
Ma guarda, un'altra cosa che c'è da dire appunto da questo punto di vista, a loro non piace essere chiamati negazionisti, però poi all'interno, se vai a scavare bene, molti di questi invece sono proprio negazionisti anche dell'Olocausto, c'entrano sempre anche in questo caso gli ebrei. Purtroppo in Italia, cioè io le dico, non bisogna sottovalutare questa cosa neanche da noi, perché ci sono anche da noi e ci sono elementi, personaggi, addirittura anche giornalisti che condividono queste teorie, e non è detto che magari nelle prossime elezioni, su una base storica che abbiamo già vissuto in passato sui bambini, possano ricamarci una propaganda diciamo italiana rispetto a quella americana. Sto parlando di Bibiano.
Allora senti David, ci fermiamo un istante che mi chiedono la linea, che devo lasciare la linea alla borsa, prendiamo un attimo fiato e riprendiamo. Mi piacerebbe che dal nostro pubblico qualcuno ci desse dei contributi personali di quanto si è sentito probabilmente attirato, interessato a questo tipo di mondo e di universo, quanto lo ha sentito, l'ha riscontrato in persone che lui conosce. Ci fermiamo un istante.
E spiegare perché sono state coinvolte anche certe simbologie, soprattutto le modalità dell'evento, come sempre dobbiamo ricorrere al cielo stellato. E se noi andiamo su Stellarium, vediamo che la congiunzione Giove-Saturno in questi giorni si trova proprio tra le corna del Capricorno. Come se non bastasse, appunto, la congiunzione Giove-Saturno, trovandosi nei primi gradi dell'Acquario, andava a quadrare proprio adesso le stelle nelle corna dell'Ariete, come Sheratan, stella violenta, che si trova a 3 gradi del Toro. Quindi, come vedete, abbiamo uno straordinario accumulo, una ridondanza per quello che riguarda i simboli di tutte le corna celesti, quelle del Capricorno, dove si trova la congiunzione Giove-Saturno.
800240024, tutto torna, questa è la spiegazione astrologica del protagonista cornuto al Campidoglio americano nel canale YouTube dell'astrologo Giacomo Albano. E vedete, questo porta a confermare quello che ci stiamo dicendo con David Puente, che ricordo responsabile di fact-checking di Open Online, riguardo alla componente mistico-antropologica degli assalitori al Campidoglio americano. Intanto ringrazio Pietro Lacorte a Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera, Fabrizio Intonti che stanno a Roma, e andiamo avanti. Quello che mi piacerebbe sapere dal pubblico è se vi siete mai posti la domanda se il complottismo, il cospirazionismo, il terrapiattismo, il rettilianismo, le scie chimiche e ultimamente anche la teoria dei pedofili succhiatori di sangue che muoverebbero il mondo, che vedo portata avanti comunque anche da firme abbastanza autorevoli, che esista il Deep State, questo stato nascosto che tutto muove, tutto fa, il grande ordito che si trova dietro la realtà, che va sconfitto da un angelo sterminatore con la spada in mano. Ecco, vi siete posti in maniera divertita di fronte a questo fenomeno? Dite, sono dei matti, sono delle persone che rappresentano quasi nulla, o cominciate a pensare, come ci dice David Puente, che forse non va sottovalutato questo movimento? Tu ti sei fatto qualche analisi, David, proprio nel nostro paese, le nostre latitudini, nei commenti vengono fatti, quanti, quali sono, da chi sono rappresentati, diciamo, gli affezionati a questa visione del mondo nel nostro paese?
Allora, ci sono dei gruppi. Allora, intanto il gruppo cubano non è propriamente coeso, ci sono varie realtà con varie ideologie, anche a livello politico. Principalmente ce ne sono due o tre. Uno gestito anche da persone che sono molto diciamo antivacciniste, provenienti dall'area antivaccinista, altri invece che sono provenienti dall'area cospirazionista antisemita. Quindi a volte si scontrano fra di loro, ma alla fine l'unico denominatore comune è sempre la narrativa QAnon e la visione di, appunto, Donald Trump come eroe che viene a salvarli tutti. Quindi la cosa ulteriore interessante, appunto, di questo movimento settario è che può includere chiunque, anche magari gruppi che sono eventualmente in scontro fra di loro.
Diciamo, è un denominatore comune che trova tutti d'accordo, il fatto che il messia che dovrà salvare, poi salvare chi, questo me lo devi spiegare, è Donald Trump. Salvare chi, diciamo, la parte sana del mondo da chi è rappresentata? Innanzitutto bisogna essere bianchi, e questo l'abbiamo capito. Poi quali sono le caratteristiche di chi si salva?
Non per forza, perché ci sono anche i credenti del movimento QAnon che sono comunque persone di colore, che sono anche cinesi, anticinesi, per dire, quindi si includono anche altre situazioni, altre condizioni economiche, sociali e politiche. La questione è sempre quella della presenza di un deep state, e spesso, appunto, questo deep state viene individuato poi anche con legami a quello che è, appunto, il mondo del popolo ebreo, dell'antisemitismo, e di conseguenza questa elite che vuole dominare il mondo. Purtroppo siamo sempre lì alla fine.
Beh, non a caso, diciamo, l'idea che rappresenta i nemici è quella della Kabbalah, che è, diciamo, la corrente esoterica proprio dell'ortodossia ebraica.
Sì, abbiamo la Kabbalah, abbiamo molti riferimenti, vengono continuamente cercati, magari anche un semplice simbolo che viene fatto durante uno scatto fotografico, un video, o la presenza anche semplicemente di una persona all'interno di un evento, non so, possa partecipare un Bill Gates o un Soros, ecco, vengono fatti migliaia di collegamenti. E poi, appunto, come ho detto, basta un simbolo, basta un segno di una mano, a volte mi verrebbe da dire che basterebbe uno starnuto per far pensare che ci sia dietro un messaggio dato ai propri colleghi per dire dobbiamo agire. Ecco, quindi insomma è molto interpretabile, estremamente interpretabile.
La donna che è rimasta uccisa durante, diciamo, l'assalto al Campidoglio, pare avesse scritto nei suoi social proprio qualche giorno prima: la tempesta sta per arrivare, quasi ci fosse una sorta di richiamo generale alle truppe, che era il momento. A me fa un po' pensare, tu sei molto più giovane di me, ma di quel tora tora che dovevano trasmettere in radio i golpisti del golpe borghese per dire che era il momento di dare l'assalto alla RAI, e quel gruppo di guardie forestali che partì da Reatino pronte a conquistare l'Italia. Ma qualcosa dovrebbe preoccupare molto di più di quello che accadde in maniera casareccia da noi qualche decennio fa.
Beh, io, come detto, non sottovaluterei la cosa. L'abbiamo visto ieri nel Campidoglio, ci sono state già delle scene in passato a Berlino dove appunto delle persone hanno tentato di irrompere all'interno delle istituzioni, e tra questi c'erano anche credenti QAnon. Quindi non sottovaluterei, perché poi si crea l'esempio, magari si crea il martire, magari questa ragazza che è stata uccisa appunto nel Campidoglio diventerà un simbolo che potrebbe far scatenare ulteriori reazioni. E non vorrei che poi, dopo che sia successo in Stati Uniti e poi in Germania, possa venire anche da noi. Quindi veramente non sottovaluterei affatto la cosa.
Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Ricordo il numero 800240024. Piacerebbe avere qualche testimonianza da chi è stato lambito o lambito per sua scelta e curiosità, quello che in questo momento stiamo raccontando con David Puente. Paolo, buongiorno.
Salve, buongiorno. Sì, io non ho conosciuto direttamente, diciamo, aderenti a QAnon, però ho amici molto cari, Novax, e mi ha sempre così incuriosito il tipo di scarto che si riesce a fare dentro una persona, per cui hai una parte di te, appunto, che è una persona assolutamente amabile, ragionevole, con cui ci si aiuta, così, e un'altra parte invece di te che è disposta a entrare dentro un certo meccanismo di pensiero che giustifica cose che, guardate da fuori, sono assolutamente irragionevoli, perché poi c'è tutto un discorso anche legato a Rudolf Steiner e tutto quel mondo lì. Però so un pochino che cosa succede, nel senso, io nel mio piccolo anche sono stato invece appartenente al movimento cattolico Montestremo, e c'era, da cui sono uscito da tanto tempo, ma c'era, ti portavi dentro questa sensazione di saperla un po' più degli altri, di essere un po' alternativo, di appunto coltivare dentro di te una coscienza che in fondo però gli altri non sanno, che ti dà un po' di, come dire, di soddisfazione, di piacere, e finché tutto torna sei disposto ad aderirci. E veramente
però le sette si tengono proprio su un segreto iniziatico condiviso che li rende speciali e diversi dagli altri. È proprio questo. Dici, io so com'è la realtà. In realtà dietro, esatto, c'è tutto un complotto. In realtà, se si scoperchiano i tombini, escono fuori gli alieni. In realtà i rettiliani, da alcuni segni, sono quelli che ci stanno dominando e andando avanti. È singolare la, diciamo, il ripetersi di alcuni moduli che sono sempre gli stessi, che non cambiano mai, che non c'è mai nessuna differenza. E tu l'hai detto, che alla fine ci debba essere il grande e diabolico complotto satanico. Ma guarda che il prete che parla tutti i giorni a Radio Maria l'ha detto, che anche dietro il Covid era un complotto di Satana, e fior di arcivescovi hanno in qualche maniera avallato questo. Pagine di giornali vengono fatte proprio sul principio che non c'è nulla da scherzare, non c'è nulla da ridere. È lecito che un credente pensi che ci sia il diavolo e faccia questo, lecito che lo faccia, un po' meno lecito che prenda il fucile mitragliatore e si senta in diritto di poter dare l'assalto alle istituzioni. Maurizio, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Io non sottovaluterei il fatto che ci sia una forma di richiamo antropologico pagano. Questo è paganesimo, signori. Questo è paganesimo, questa è ritologia, questo modo di interpretare le cose è di natura pagana.
Per di più, natura arcaica, diciamo, di un mondo mitico preilluministico, non precristiano.
Perché sì, preilluministico. Diciamo, ritorniamo un attimo ai sacrifici umani degli Azzechi, o quelli che si facevano a Roma, cioè, voglio dire, nell'antica Roma, naturalmente. Cioè, quello che voglio dire è che questo, la cosa pericolosa è che l'America, diciamo a livello proprio di ogni singolo cittadino, è il paese più armato del mondo. Allora, ciascun americano, credo che ogni tre americani uno ne possegga, sia possessore di un'arma, ad esempio. Questa è una polveriera. Per questo che non sottovaluterei, mischiata all'ignoranza e a questa forma arcaica di pensiero, è una miscela esplosiva.
Diciamo che abbiamo, no, sono perfettamente d'accordo, ma Questo qualcuno ha provato a dirlo, ha osato dirlo, sentendosi accusare, me compreso, di buonista, quando ci fu in Italia, oggi è dimenticato, ma questa sorta di mitologica parola di passo, bisognava riarmarsi, normalmente prendere le armi in mano per difendersi dai furti nelle case. E abbiamo avuto una politica istituzionale allora che si è battuta per il fatto che non c'era niente di male a dire alle persone dovessero armarsi. Ci fermiamo ancora un istante, poi riprendiamo proprio da questo.
Melog
800240024, parliamo di QAnon, ma parliamo anche di tutto un mondo che sta riaffiorando, che nulla sarebbe di strano e di male, ognuno può credere a quello che vuole, che la terra sia piatta, che ci siano gli UFO tra noi, che ogni mattina occorra salutare il sole, che le foreste siano piene di fate e folletti, sono tutte cose che uno può credere, ma quando questo sfocia poi in una rivolta armata, ci cominciamo a chiedere come in passato, dietro le grandi rivoluzioni, sia sempre stata comunque una vena mistica, un segreto da condividere, una lettura alternativa della storia. Non a caso oggi sentiamo molto parlare di scienza alternativa, di medicina alternativa, di letture alternative, di narrazione alternativa rispetto a quella mainstream. Mi scrive un ascoltatore nel nostro gruppo su Telegram: viva il paganesimo, la terra è della gente e non delle banche. Ecco, su questo concetto della idolatria della gente vorrei riflettere un po'. Il paganesimo è un mondo molto complesso e molto interessante, su cui è importante riflettere per conoscere meglio noi stessi. Il paganesimo è riferibile a un mondo che non ha la complessità del mondo contemporaneo. Ci piaccia o non ci piaccia il fatto che oggi ci possiamo curare da tante malattie, che io vi parli da un microfono e voi mi ascoltate, che potete collegarvi a decine di migliaia di vostri amici o conoscenti tramite uno smartphone, che potete prendere un aereo e viaggiare per il mondo, che se vi prende qualcosa di improvviso e deleterio, vi viene a prendere un'ambulanza, vi porti in ospedale, significa che il mondo arcaico non può più esistere, è un mondo complesso che richiede una capacità di gestione che porta a dei compromessi rispetto a radicalizzare amici, nemici, buoni, cattivi, bianchi, neri. È un po' più difficile. Vivere la contemporaneità è la maniera per poter accettare l'epoca in cui ci si produce. Se non si accetta, si fa come i signori di QAnon, che si vestono da pelle rossa o da soldati combattenti, entrano nel Campidoglio pensando poi di fare, che non si sa bene, fare soltanto casino. David Puente, ricordo, il responsabile fact checking di Open Online, che è una ammirevole testata di informazione. Molti mi chiedono di qualche notizia in più sul Pizzagate. L'abbiamo un po' accennato, ma forse magari, visto che interessa tanto, è il caso di ricordare in sintesi di cosa si trattasse.
Beh, è l'esempio lampante di quanto non bisogna sottovalutare questo problema. C'è stata una persona che è appunto coinvolto, convinto nell'esistenza di questi politici del Partito Democratico e VIP che avessero sotto nelle segrete di una pizzeria a Washington DC ci fosse appunto il luogo del satanismo, il luogo dove prendevano, violentavano i bambini, li tenevano imprigionati per poi prendere
per distillare
da loro
l'adrenocromo. Sì.
Allora, a questo punto ti trovi appunto il pazzo di turno, perché possiamo definirlo tranquillamente pazzo, che decide di prendere l'arma acquistabile tranquillamente, oppure che possiede per qualche altro motivo, e dire: vado lì e vado a salvare i bambini, per poi magari sparare, non, per fortuna non ha colpito nessuno, e poi scoprire che non c'era niente. Quando l'hanno arrestato gli hanno chiesto: cosa pensavi di fare? Pensavo di andare a salvare i bambini. E a quel punto i poliziotti si sono resi conto che questi pensavano realmente, che questo pensava realmente alla storia del Pizzagate. Quindi è la storia appunto dove Hillary Clinton e gli altri del Partito Democratico si incontrassero sotto questa pizzeria per fare queste oscenità nei confronti dei bambini.
Il distillato di bambino per rimanere giovani e vivere eternità, come i vampiri naturalmente. Andrea, buongiorno. Andrea, ascoltatore Andrea.
Buongiorno, piacere parlare.
Ascolto.
Allora, come ho detto prima al suo collega, io sono sempre stato molto interessato a questo tipo di argomenti. Non sapevo dell'esistenza di QAnon, se l'ho pronunciato bene, devo essere sincero, ma conosco molto bene la situazione italiana, perché per sventura personale purtroppo ho diversi amici e familiari che credono in queste assurdità quasi follie.
E come si definiscono però? Non sono QAnon, ma cosa sono?
In Italia non credo abbiano un nome vero e proprio, perché le spiego, durante la quarantena, soprattutto con tutto il tempo libero che avevo, mi sono messo a curiosare su internet, se non informatico, cioè anche abbastanza alla mano, so cercare bene le cose, e ho scoperto due grossi portali italiani, uno direttamente pubblico su Facebook, che ad oggi mi sa che non esiste più se non con altro nome, e disinformazione.it, che sono due siti che invito tutti a vedere, che sono molto divertenti, per usare un termine.
Raccontami un pochino la cosa, così capiamo qual è la declinazione tricolore di questo fenomeno.
La cosa tricolore di questo fenomeno è che c'è una vera e propria credenza nel deep state, però non tanto italiano quanto americano. Si crede, le teorie più in voga sono da Bill Gates, che ha costruito dei microchip da mettere nei vaccini, che userà per controllarci, a le Big Pharma che
si attivano col 5G, naturalmente. Questo è la,
esattamente.
È la
no, il 5G, ne avevo sentito una molto carina, che il 5G ci fa stare male, in ospedale ci uccidono, e quando ci fanno il vaccino ci controlleranno con questo chip che ci inietteranno. No, il succo è che in Italia non c'è una vera e propria leadership e una vera e propria, diciamo, un filo comune conduttore. Non è un fenomeno tricolore quanto un fenomeno esportato americano, che ritrova forti radici anche qua in Italia.
Perfetto, sentiamo Nello. Nello dice: conosce e partecipa a questo universo. Nello, buongiorno.
Ah, buongiorno a lei. Senta, io non ho seguito tutta la trasmissione, ma alcune parti, sono in viaggio. Io vorrei richiamare l'attenzione su un dato che è, secondo me, il punto di partenza. Se molte persone si rivolgono a fonti di informazione, diciamo, alternative, diverse da quelle solite dei TG e dei giornali, è perché, questo lo devo dire, lo vedo negli ultimi anni, la qualità di questa informazione che ci viene offerta dai TG e dai giornali è scesa.
Questo non ci piove, questo è un dato di fatto, ecco, non ci piove. Questo c'ha ragione, allora, questo ha perfettamente ragione, certo.
Partendo da questo fatto, però, specialmente chi si interessa, chi ha curiosità, chi cerca di confrontare un'ipotesi e un'altra, chi cerca di informarsi in modo approfondito, è costretto a cercare altrove, no? Adesso è difficile andare a cercare, però.
Sì,
insomma,
però il passo mi sembra piuttosto ardito, fa dire i telegiornali. Scusi un attimo, i telegiornali di regime fanno una informazione paludata e superficiale e pavida. A dire crediamo che in una pizzeria ci siano bambini nascosti, la gente va a bere il sangue, ce ne passa, diciamo, ci sono delle vie alternative. Se uno segue David Puente, c'ha ogni giorno almeno un punto di rettifica.
Certo. Però pensi solo al quadro informativo, ma che so, anche soltanto dai tempi di Renzi ad oggi, come è cambiato, e alla luce di quello che ci viene detto oggi, come dobbiamo valutare quello che ci veniva detto anche solo 5 anni fa.
Che la politica abbia messaggi transeunti che si sovrappongono, va bene, ma qui entriamo in un livello di paradosso talmente acceso che sembra impossibile che diventi una narrazione che ha dei seguaci. Sentiamo Andrea, non c'è caduto. Bene, allora riprendiamo con David Puente. Hai visto, sembra che più o meno la gente non abbia consapevolezza di far parte di qualcosa di più potente, più importante che delle semplici chiacchiere. Visto che questo proprio è lo specifico della tua vocazione professionale, ecco, spieghi un attimo come dietro la lecita pretesa di un'informazione più esatta, più corretta, meno approssimativa, che fa parte comunque dei tanti limiti che esistono al nostro paese, non possa esserci il buttarsi trovarsi a occhi chiusi dentro questo universo di totale ambiguità, in cui è anche difficile a un certo punto trovare un filo ragionevole da seguire.
Ma è lecito avere dei dubbi, è lecito porsi delle domande. Il problema poi, appunto, che è anche stato citato durante la discussione, è che ci sia appunto un problema informativo da parte della comunicazione mainstream, e di conseguenza ti ritrovi a finire in portali, siti, o a seguire per esempio anche gli americani. Ci sono tantissimi portali come InfoWars o altri che diffondono teorie delle più assurde, quindi c'è una ricerca di una sicurezza, di sentirsi in qualche maniera contenti di far parte di un qualcosa di più grande e di in qualche modo essere partecipi del cambiamento del mondo in un mondo migliore, purtroppo basandosi su dicerie.
E qui senza entrare nello specifico, non mi va in questo momento di fare analisi o prendere parte, ma chi molte volte si trova ad essere un rappresentante delle istituzioni, ecco, quanto dovrebbe stare attento a lanciare certi messaggi che apparentemente sembrano del tutto innocui? Qua siete degli esagerati, c'è una sorta di medicalizzazione coatta delle persone per limitare la libertà, e la mascherina in fondo sì, vabbè, ma possiamo anche non metterla. Ecco, da questo come si arriva velocemente poi al signore mascherato da sciamano e dai suoi amici col mitragliatore in mano che entrano nel palazzo del governo?
Ci sono delle persone che durante questo periodo, soprattutto dell'emergenza sanitaria, hanno cavalcato certe narrative e l'hanno fatto poi attirando verso di sé tutte quelle persone arrabbiate che cercavano anche risposta a un problema, alla ricerca di una soluzione di fronte a un disagio. E quindi anche lì si creano quelle sorte di personaggi che, già noti per qualche altro motivo, iniziano a credere e a rilanciare certe narrative per attirare un po' pubblico, e poi a quel punto diventa quasi una droga, perché vedi tanto riscontro mediatico, tanto riscontro da parte appunto dei fan, che a quel punto non ne fai a meno e continui e magari esageri sempre di più.
Diciamo che la dipendenza da cazzate pretende che ogni giorno tu aumenti la dose del cazzeggio, e alla fine si arriva ai risultati che abbiamo visto in televisione. Grazie David Puente, grazie ai nostri ascoltatori, a domani.